Gianluca Comic. Ci piacerebbe maledettamente di salire su quel palco. Non è un suo palco. Gianluca Comic. Ci piacerebbe un sacco di poter accompagnare un grande artista. Ecco la lista.
Inizio un nuovo appuntamento con Gianluca Comics Stories in compagnia di Lorenzo e di
Gianluca Del Cardo.
Ciao Gianluca, ben ritrovato qua su Radio Animati per questo quarto appuntamento dedicato alla storia del palco di Lucca Comics and Games, palco che ha visto nascere tanti spettacoli, ha visto debuttare anche tanti artisti, ha un sacco di aneddoti e retroscena da raccontare, e noi con questo appuntamento su Radio Animati è proprio quello che vogliamo fare. Se avete seguito le precedenti puntate già un po' lo sapete, se non lo avete fatto e ci ascoltate per la prima volta, su radioanimati.it trovate i podcast delle precedenti puntate. Comunque, diciamo, ogni puntata è bene o male dedicata a un anno, oppure è dedicata verticalmente ad un artista, proprio come questa puntata che è dedicata, lo diciamo subito, non ci giriamo intorno, agli Oliver Onions, ma andiamo per gradi. Partiamo dal 2007, perché secondo anno di Lucca Comics in città, cambio di location per il palco centrale, e qui Gianluca ci dice perché cambiare location al palco. Beh, la risposta la sappiamo un po', però per chi si fosse perso la puntata precedente,
allora ma fondamentalmente perché non ci si entrava cioè questo era quant'altro. La puntata precedente abbiamo raccontato quello che combinammo nel 2006, quando col concerto dei Cavalieri del Re in Tasam, la strada che c'è fra Santa Maria e Piazza Napoleone, quindi per necessità andammo a spostare.
E il palco non finì dove è adesso, ma non era, ora è il Baluardo San Donato, giusto?
Sì, ora è il Baluardo San Donato, no, era il Baluardo San Paolino. Questo perché in realtà il palco è sempre stato il traino di uno sviluppo anche di aria, di spazio, certo. Nel senso che lo spostamento del palco dal Caffè delle Mura al San Paolino fu il là per andare a mettere De Citadel, che è la parte di Lucca Comics legata alle attività del gioco di ruolo dal vivo e tutto quello che poi qualche costuming, e a mettere gli stand sulla cortina, quindi è stata una delle prime espansioni grosse sulle mura, e quindi iniziamo così, spostammo il palco e sperammo in bene. No, fu una scelta azzeccata.
E poi perché fu fatto un ulteriore passaggio, sempre per questo motivo, per guadagnare, avanzare su, insomma, l'occupazione della città?
Onestamente sì, qui fu una sfida mia di Andrea Parrella, che è quello che ora è responsabile commerciale del festival, e di Emanuele Vietina, che era all'epoca il coordinatore della parte games e ora direttore del festival, che credevamo molto nello sviluppo delle mura come parte aria commerciale, cosa che era in realtà il mercato ci dava indici molto di scetticismo su questa cosa, però noi ci abbiamo creduto, ci piaceva l'idea, l'abbiamo portata avanti. Poi negli anni si è dimostrata vincente, e quando c'è stata la necessità di andare oltre, il palco si è andato a spostare al Baluardo San Donato.
E così fino ad oggi. Dicevamo che nel 2007 sono arrivati gli Oliver Onions, ma poi ne parleremo nei dettagli. Non furono da soli, perché nel 2007 arrivò Egasus Fantasy, Poveri di Sodio, Emanuela Pacotto, La Mente di Tetsuya, Miva e i suoi componenti, Super Robot e Nico Fidenco. E qui vorrei un tuo racconto su Nico Fidenco, perché insomma Nico Fidenco è stato prima di tutto un grande della musica italiana, insomma il primo artista a superare 1 milione di copie vendute con il suo Legato ad un granello di sabbia, poi negli anni tante altre cose, colonne sonore importanti e poi una parentesi importante anche con le sigle dei cartoni animati. Come arrivò a Lucca Comics? Come lo contattasti e che cosa ti disse?
Allora, in realtà un'amicizia comune, mi presentò l'idea, e quando il giorno che scesi a Roma per incontrare gli Oliveronius, prima incontrai Nico Fidenco. Fu un incontro molto veloce, qui ci mettemmo d'accordo subito su tutto, e lui pensava che fosse quello che si chiama in gergo una marchetta, no? Uh-huh. Vengo, faccio due cose. Tant'è che quando arrivò a Lucca, due giorni prima, per affinare le prove, noi facemmo questo spettacolo mettendo insieme musicisti di varie cover band, un bando dei Bucaioli e un po' di altri soggetti. Onestamente loro si prepararono tantissimo. Nico Fidenco in realtà sottovalutò un po' questo impegno. Uh-huh. Emblematica, ma credo tu ci fossi anche te, quando scendendo dal camper, perché all'epoca il backstage del palco era un camper,
sì.
Sì, scese dal camper, arrivò fino al palco, si affacciò brevemente, vide quanta gente ci fosse davanti al palco, ti giuro, tornò indietro e mi disse: ma io non me la sento da solo, vieni con me sul palco. Per cui uno spettacolo che in realtà doveva essere poco un concerto,
sì,
diventò uno spettacolo con talk, con da una parte a un lato del palco su uno sgabello tipo gufo, che e gli davo supporto fondamentalmente. Detto fra me e te, insomma, avendo provato dei giorni precedenti, ebbe anche qualche, ma per l'emozione, qualche problema di memoria sui primi due brani, e il coro, le coriste, la band che fecero un paio di mezzi miracoli.
Salutiamo Elisa, io vorrei salutare Elisa a questo proposito, Elisa Balconi, perché insomma fu una delle coriste che insomma ci lavorò molto. Poi appunto ricordiamolo, la band era un ensemble di cartoon cover band, varie cartoon cover band, per cui c'era anche Gabriel Secco se non sbaglio, e altri membri di altre band, Emanuele se non sbaglio, insomma erano veramente tanti ed erano molto preparati da un punto di vista della band. Questo sicuramente aiutò poi lo spettacolo, perché appunto con Nico Fidenco, che era un po' incerto, loro riuscirono a tenere sulle sorti. E lui che cosa ti disse poi sceso dal palco?
Mi ringraziò, ovviamente ringraziò, era molto emozionato, ringraziò, scese, era stanchissimo, per cui chiese di non fare firme, di andare subito in albergo per potersi riposare. Però fortunatamente all'epoca non c'era YouTube. Tutti sanno però che ci furono un paio di macchiette sul palco, mi piace ricordare, almeno una, certo, va ricordata. Però io la racconto te, cioè io la dico, te la racconti, facciamo così.
Sì, vediamo.
Secondo me la più divertente fu quella di Arnold.
Sì, sì.
Te la senti di raccontarla? Io l'ho vissuta, per cui...
Allora, sostanzialmente la cosa andò così. Allora, Nico Fidenco ha cantato la sigla del mio amico Arnold, Harlem contro Manhattan, insomma, chiamatela come volete la serie, e a un certo punto, preso anche dall'emozione, voleva introdurre il personaggio di Arnold. Nel farlo, diciamo, utilizzò dei termini che oggi negli Stati Uniti scatenano ovviamente una guerra. Nella sua epoca, nel periodo, insomma, Nico Fidenco è una persona che alla sua età usò dei termini che oggi non si usano più per descrivere l'etnia di Arnold, diciamola così.
C'è.
E si scatenò un po' di larità. Si scatenò un po' di larità perché lui capiva che sarà infilato in un vicolo cieco. Gianluca era sul palco, sullo sgabello, e cercava di tenere Fidenco tranquillo. I coristi erano spiazzati, il pubblico comunque in delirio, perché il pubblico comunque non aspettava altro di poter cantare le canzoni di Fidenco. Però ecco, questi siparietti aggiunsero molto allo spettacolo, cioè le persone sotto il palco si divertirono. È vero che lui era insicuro, si sentiva che era molto emozionato e commetteva un po' queste gaffe, ecco, diciamole così, però insomma fu alla fine uno spettacolo che rimase, dai.
No, assolutamente sì, e premesso che ci permettiamo di fare dell'ironia su un grande artista.
Ma certo.
E soprattutto c'è da dire che quando poi lui si tranquillizzò un attimo, le performance che fece, quindi parlo della seconda parte dello spettacolo, sono molto emozionanti. Lo spettacolo si concluse tra l'altro con un granello di sabbia che volle fare, e tutto il pubblico che cantava, quindi
giusto. giusto.
In realtà diciamo che comunque è stato un evento bello, divertente, diverso da, però onestamente fra quelli che poi ci ricordiamo tanto, tutti se lo ricordano, per cui
sì, esatto,
fu bello, dai.
Passano anche gli anni, perché oggi siamo abituati a avere sul palco anche cose molto più esplicite, da Ruggero De Timidi, Emanuele Casto, artisti che non si fanno problemi anche a usare un linguaggio molto esplicito. All'epoca erano anni anche diversi, perché uno dice 2007 sembra ieri, ma in realtà le cose cambiano nel mondo. Comunque, a conferma di quanto detto anche da Gianluca, ascoltiamoci un estratto da quel concerto, proprio sul finale, uno dei cavalli di battaglia di Nico Fidenco, ovvero i Cyborg.
Ehi, vai! Questa è una cosa... Imprevedibili,
non invincibili,
inafferrabili.
Siamo i Cyborg,
tutti per uno, uno per tutti.
Siamo i Cyborg,
tutti per uno, nessuno e tutti. Nessuno ti fermerà mai.
Stringi i pugni e vai.
Ti nasconderai, ti troveranno e per te saranno guai. Molto meglio se tu scomparirai.
Stringi i pugni. Nove fantastici,
indistruttibili.
Siamo i Cyborg,
tutti per uno, uno per tutti. Siamo i Cyborg, tutti e nessuno, nessuno e tutti. Siamo i Cyborg.
L'urlo di Gianluca in questo pezzo, che acclama Nico Fidenco, che ha appena finito di cantare i Cyborg, che devo dire non è andata malaccio, insomma è stata una bella performance, una bellissima sigla. Ma lo abbiamo detto in apertura, Gianluca, iniziamo invece a parlare del tema della puntata, perché si parla di Oliver Onions, perché il 2007, oltre a Nico Fidenco, fu il giorno successivo, se non sbaglio, proprio l'occasione di portare sul palco Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli Oliver Onions. Come arrivarono sul palco?
Allora, l'idea nacque insieme a Daniele Novello, della Mente di Tezzuria, l'anno prima, alla cena finale in cui mi sfidò a portare gli Oliver Onions a Lucca. Fortunatamente ovviamente ci fu un contatto in comune, Agnolli,
Mauro Agnolli, che, dai, salutiamolo.
Sì, ma ci mancherebbe, che riuscì a strappare un appuntamento con il commercialista di Maurizio, che ci concesse 10 minuti per parlare di questo. Ma perché? No, noi sappiamo che gli Oliver Onions nella realtà sono i fratelli De Angelis, grandissimi produttori televisivi, con un'esperienza televisiva nata da quello che fecero in ambito musicale negli anni 70 e fino agli anni 90, però cioè, sono anche produttori di Fantaghirò e di tante altre cose. Quindi loro non ci credevano molto nella risposta del pubblico rispetto a un ritorno, per cui dettero il giusto il peso a Luca Comis, che non conoscevano, ma anche all'idea. Per cui 10 minuti, ma perché probabilmente Agnoli fu veramente bravo e insistente. Fatto sta che vado a Roma, la mattina presto vedo Nico Fidenco, alle 11:10 avevo l'appuntamento con loro. Ok, ti giuro che intanto l'appuntamento è durato 5 ore tra canzoni, ragionamenti e la conferma di quello che era Luca Comis, ma soprattutto di quello che poteva essere l'evento. Si convinsero nel giorno stesso, ma ti dico, fu talmente una cosa in cui loro rimasero stupiti e onestamente lo fecero per amore del pubblico, che ti dico una cosa che non so se si sa: il cachet fu dato tutto, il cachet, quindi il compenso, fu dato tutto in beneficenza. Loro fecero arrivare tutti quelli del loro studio televisivi, le famiglie degli studi televisivi, per far vedere questa cosa e condividere la festa. Però questo concerto, questo spettacolo si trasformò in una grande festa, e in questo senso lo spettacolo, lo sappiamo, fu al 90% suonato live. C'erano un po' di base, quindi half playback per alcune cose in cui loro non si sentivano proprio sicuri,
perché va detto, loro non salivano su un palco da una vita, insomma, come l'hai detto tu, cioè loro avevano spostato la loro carriera principalmente in veste di produttori televisivi o di cose di legate alle colonne sonore degli aspetti televisivi, ma su un palco non salivano da tanto tempo, per cui era veramente un ritorno epocale. Io ricordo, aggiungo questo, ma Gianluca, che quando la notizia uscì sui forum all'epoca, ricordiamo sempre sigletv.net, c'era gente che ci scriveva da tutta Europa per questo concerto, perché fu un evento che è una portata veramente non solo a livello italiano, ma proprio anche oltre i confini.
Assolutamente, te lo confermo, e onestamente ti dico che nell'ambito musicale di Luca Comics, seppure è vero che il concerto dei Cavalieri del Re fu quello che consacrò il settore, questo fu un evento, e fu i media, la stampa e anche le richieste da parte del pubblico un po' da tutta Europa ci fecero capire che avevamo messo su quello che era un evento mediatico molto rilevante. Fu un bel colpo, un bel colpo, come tutte le cose che nascono un po' dal cuore, no?
Certo.
Anche in questo caso devo essere sincero, è andato oltre ogni aspettativa.
Come fu la fase poi di preparazione del concerto stesso? Come avvenne?
Allora, loro sono dei gran professionisti. Abbiamo detto che negli anni, no, si è sviluppata sempre di più la parte di preparazione. Questo è stato il primo evento preparato con molto anticipo e con grande impegno, nel senso che a parte la parte musicale, dove loro sono dei maestri e quant'altro, qua parliamo anche di telecamere, il numero di telecamere decise, luci, audio, tipologia di audio e quant'altro, fu definito tutto con molta attenzione. Devo essere sincero, non fu lasciato niente al caso. Loro hanno Luigi Notte e Bertogna, che è il commercialista, che sono due gran professionisti che hanno coccolato loro, ma anche noi. Quindi fu piacevole e molto intenso.
Facciamo un'altra pausa musicale. Io direi di ascoltarci a questo punto un live degli Oliver Onions un po' più recente. Ricordiamo anche che poi, aspetta, da quel 2007 loro comunque a Luca Comics sono tornati nel 2019 e nel 2014 Maurizio De Angelis in versione solista, e nel 2017 vennero appositamente a Lucca per il Radio Animation Stage, per cui insomma da lì si aprì poi altre occasioni per rivederli sul palco di Lucca. Sono tornati più volte.
Sì, no, assolutamente, sono tornati più volte. Sai, ma Luca in realtà negli anni, questo forse da una parte all'inizio la soffrivo, poi piano piano in realtà è fonte d'orgoglio, no? Lucca è un po' il centro di interessi, l'origine di tante attività parallele che nascono lì e poi si sviluppano. Il caso dei concerti degli Oliver Onions, che è andato un po' in tutta Europa, e della voglia di Maurizio in particolare nella prima fase di ripartire per assaporare il pubblico, onestamente è nata lì e poi è stata sviluppata da gran professionisti.
E allora facciamo una pausa musicale con gli Oliver Onions dal vivo a Budapest nel 2016 con Dune Buggy.
Come with me for fun in my buggy. Let's go for the hell of it. See the fires around the road looking. Wonder if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything. Now she's with me, there'll be no trouble. Troubles around, but you never ever gonna win. See the walls be round the dune buggy. Spring along the scrum, fall off the ground. Never felt so good, she's a beauty. But she's a sight for your poor eyes. But that's alright. Come on people, come on my buggy. Come and feel the power of a starry night.
Budapest 2016, il cofanetto è uscito da poco e lo trovate su oliveronions.it. Ma diamo il benvenuto qua su Radio Animati agli ospiti di questa puntata, ovvero Andrea Lucchi, manager degli Oliver Onions, e Maurizio De Angelis. Ciao a tutti e due, benvenuti ciao. Su Radio Animati.
Ciao, ben trovati ragazzi, un abbraccio a tutti.
Ciao Andrea, come stai?
Ciao a tutti. Benissimo.
Vogliamo dire che Andrea Lucchi è anche il patron della saga dei fumetti, in quanto tale matto come tutti quelli che fanno questo lavoro.
Questo va detto.
Soprattutto che è matto. Sì.
Stavamo parlando di... Iniziamo, no? Dalla prima volta che gli Oliver Onions sono stati a Lucca, che era il vicinissimo 2007. Io mi ricordo, a parte il nostro incontro a Roma nei vostri bellissimi studi, la preparazione, mi ricordo il particolare dell'inizio dello spettacolo in cui avevate chiesto di trovarvi due infermiere un po' sexy. Come non ci credevate nemmeno voi della risposta del pubblico che ci sarebbe stata, volevate fare un po' i vecchietti che arrivano accompagnati dalle infermiere. Ti ricordi questa cosa?
Sì, me la ricordo, solo che poi non ce l'hai trovate le infermiere.
No, c'erano due cose. Beh,
sì, vabbè, no, c'erano, però insomma.
Non erano proprio infermiere, dai, diciamo così.
Non erano proprio infermiere. Erano proprio infermiere. Comunque, sì, effettivamente. Beh, sai, lì c'era da smaltire tutta una vecchissima ruggine accumulata negli studi di registrazione, lontano dai palchi, lontano dal palco, per cui la metafora era comunque abbastanza significativa, perché in effetti era così, era un ritorno inaspettato, tutto sommato, su delle situazioni di musica dal vivo che avevamo sempre messo in secondo piano nell'arco della nostra carriera, perché privilegiavamo come dire, una vita più tra le quattro mura di uno studio, ecco, questo, piuttosto che andare in giro. Poi queste cose sono cambiate, perché ovviamente poi l'appetito viene mangiando quando ti accorgi che il pubblico ha delle reazioni, ci sono delle emozioni che vengono trasmesse, che vengono recepite, e quindi si instaura un contatto che poi è anche difficile da dimenticare, e quindi alla fine uno cambia anche opinione.
No, certo. Cioè, prima dicevamo che in realtà noi ci abbiamo sempre creduto, noi di Lucca ci abbiamo sempre creduto a questo evento, però sia Lorenzo che io stavamo dicendo che non ci aspettavamo, noi di Lucca, che addirittura dall'estero ci fu un grosso interesse per il fenomeno, per l'evento e per la vostra partecipazione. Onestamente non ci aspettavamo nemmeno noi, tant'è che, se ti ricordi, questa cosa che iniziò così era talmente pensata per appassionati, per un pubblico che si dimostrò veramente più importante di quello che ci immaginavamo, tant'è che mi ricordo che all'epoca, l'ho accennato prima e mi fa piacere ridirlo, sia il cachet che lo desse tutto in beneficenza, ma sia anche la partecipazione. Mi ricordo di figli che erano emozionati per vedervi sul palco, e
non erano abituati, forse, come ha detto
Maurizio. Non erano abituati, era proprio una cosa, ma, e ti ripeto, gli stessi Guido e Maurizio non pensavano che ci sarebbe stata una risposta del genere. Invece il concerto fu una bomba. All'epoca vi accompagnò la mente di Tetsuya, però fu veramente qualcosa che rimase nella storia. E pensa che credo che Andrea Lucchi, che ora è il manager, quindi insomma, diciamo che è un bimbo che ha imparato bene il mestiere, credo che fosse nel pubblico.
Sì, Andrea, ricordaci un po' che cosa vedevi tu dal pubblico. Ti saresti aspettato un giorno di essere poi in questo ruolo?
No, sicuramente no. Io appunto ero sotto il palco come tanti, perché eravamo veramente migliaia di persone sotto quel palco. Con, tra l'altro, la fortuna, essendo che ero lì anche con la mia band, con i Poveri di Sodio, avevo il pass per il backstage, quindi io sapevo anche di poterli andare a conoscere, quindi per me era mi sentivo tra quelli fortunati che erano lì, e mai avrei pensato di arrivare a fare quello che stiamo facendo, ma nemmeno dopo in realtà, perché anche quando è partita la cosa con il primo concerto insieme a Maurizio e la seconda volta a Lucca, io pensavo di fare due concerti, fine. Pensavo che fosse finita lì. E ricordo che proprio finito il secondo concerto a Lucca nel 2014, Maurizio è proprio sceso dal palco, è venuto verso di me e ha detto: Andrea, ma perché dobbiamo fermarci qui? E da lì e poi è successo quello che è successo, insomma. Quindi
Maurizio, fu così?
Sì, in effetti è così, ma in realtà è tutto un concatenarsi di cose inaspettate che evidentemente esistevano da qualche parte e noi ne ignoravamo l'esistenza, cioè ignoravamo l'esistenza che si sarebbe concretizzata poi di questo affetto del pubblico verso un tipo di repertorio e di sonorità che avevano evidentemente divertito tanta gente, ma a livello proprio generazionale, perché parlavamo già nel 2007, parlavamo di tanti anni prima, quindi è stato per noi sorprendente. E a quel punto quando a un orso vai a assaggiare il miele, poi lui dice voglio dire, perché effettivamente quel miracolo di interscambio emotivo che avviene quando uno è sul palco e c'è un pubblico che reagisce dall'altra parte, è qualcosa di affascinante e di estremamente gratificante. Tra altre cose, dall'altra parte non si ritrova mai questo tipo di rapporto nei momenti abbastanza asettici che ci sono negli studi di registrazione, e allora facendo il confronto uno dice va bene, ma se uno può dedicare del tempo a questo tipo di attività, perché no? Oltretutto estremamente gratificante, veramente in maniera del tutto inaspettata. Il fatto che venissero dall'estero poi era una conferma. Oddio, noi sapevamo che come gruppo cosiddetti Oliver Onions avevamo avuto un grandissimo successo all'estero, però uno poi ci riflette, dice evidentemente anche all'estero questo tipo di mondo musicale ha fatto i suoi adepti, ha fatto le sue il suo percorso, per cui sono rimaste delle tracce. Alla prima occasione in cui uno è venuto a sapere che c'era una esibizione dal vivo di coloro che avevano fatto gli originali di questa cosa qui, probabilmente ha suscitato l'interesse che Gianluca diceva prima, ma in effetti è così, è un insieme di eventi che probabilmente erano lì in attesa di poter essere, come dire, scatenati o quantomeno di poter essere canalizzati in un'occasione di questo tipo.
È andata proprio così. Facciamo un'altra pausa musicale, poi continuiamo a parlarne qua su Radio Animati e continuiamo qua con Gianluca Comics Stories.
E l'uomo sa cos'è la guerra, caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore.
Giù dal cielo scende il tuono, e tutto intorno un grande suono, nasce un seme dalla pianta, il grande albero adesso canta.
Corre il sangue nelle vene, grande vento. Si alzerà Sandokan, Sandokan, quando il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, dammi forza ogni giorno, ogni notte con la gioia. Sandokan, Sandokan, quando il sole la forza mi dà. Sandokan, Sandokan, dammi forza ogni giorno, ogni notte con la gioia.
La conchiglia suona piano, il mare ormai è già lontano.
Sale e scende la marea, e tutto copre, e tutto crea.
Corre il sangue nelle vene, grande vento, nella notte calda si alzerà. Sandokan, Sandokan, dammi forza.
Radio Animati, Lorenzo e Gianluca Del Carlo in compagnia di Andrea Lucchi e Maurizio De Angelis degli Oliver Onions. Stiamo ripercorrendo un po' la storia degli Oliver Onions in quelli Lucca Comics. Maurizio, siete tornati a Lucca nel 2007, ma prima del 2007, il concerto precedente, di quanti anni prima si parla?
Il concerto prima del 2007?
Sì, secondo te, quando potevo...
Andiamo ad Adamo ed Eva, appena... No, veramente, noi ci siamo fermati nella promozione degli Oliver Onions negli anni 80, che io mi ricordi. Adesso dovrei focalizzarmici un po', ma mi pare di non abbiamo mai fatto, cioè abbiamo fatto anche molti concerti, ma come promozione, non come
certo.
esibizione.
Quindi era veramente un debutto da un certo punto di vista, per un certo tipo di spettacolo.
Da un certo punto di vista era un vero e proprio debutto, cioè di presentare un repertorio nei confronti del pubblico, quello era un debutto. Quando invece facevamo spesso dei concerti, ma erano a livello promozionale negli anni 80, in cui gli Oliver Onions avevano questo seguito incredibile, ma erano legati a degli eventi discografici.
Certo. Eppure dal punto di vista musicale tutte le vostre canzoni sembrano essere un po' nate per avere una, come dire, una loro naturale esibizione live. È veramente così, oppure magari proprio per Lucca Comics avete dovuto lavorare e non poco per inserire in scaletta qualche brano meno adatto per il live?
Tutta la nostra attività degli Oliver Onions era una parte della nostra attività totale generale, perché facevamo e abbiamo sempre fatto anche musica per film che avevano tutt'altri intenti e tutt'altri generi, quindi parliamo di film poliziotteschi, parliamo di film anche drammatici, parliamo di film avventurosi, western o quant'altro. Quindi è chiaro che il panorama musicale che noi avremmo potuto o potremmo presentare è talmente vasto che bisogna anche studiare un contesto musicale di accompagnamento e di band adeguato per poterlo fare. Quindi è chiaro che se noi ci presentiamo a Lucca Comics oppure a fare un concerto con una scaletta che per la maggior parte dei brani si esplora il mondo Oliver Onions e quindi il mondo un po' quello della discografia e pop, rock eccetera eccetera, allora è un po' meno difficile metterlo in funzione, ma quando cominciamo a parlare di dover mettere in scaletta brani, che so, come l'ultimo valzer o come la colonna sonora di film di successo, come può essere il Maresciallo Rocca o Incantesimo o altri cose, e lì il discorso cambia un pochino, perché bisogna immaginare anche una strumentazione adeguata a queste musiche che sono nate con grandi orchestre, capito? Però il problema, che poi non è un problema, insomma, è soltanto una questione di scelta, perché grazie a Dio di materiale e di repertorio ne abbiamo talmente tanto che potremmo fare due o anche tre scalette dirette, secondo dei casi.
Non manca.
Assolutamente. Tant'è che la cosa divertente, no, è affascinante, non è divertente, è che per argomentare parla di Maresciallo Rocca come Incantesimo, che sono successi enormi, così uno dietro l'altro. Io onestamente devo dire che, per quanto fu bello e emozionante quello che abbiamo fatto nel 2007, nulla a che vedere con la produzione che hanno riportato nel 2019. E qui sono curioso anch'io, no? Anche perché Andrea mi perdonerà, questi ragazzi siamo quasi coetanei, io e Andrea Lucchi, no, in realtà è più giovane, ma questi coetanei con cui mi sento ovviamente, perché specialmente fra gli organizzatori delle parti musicali dei festival, dei direttori dei festival e quant'altro, A, non c'è rivalità, credo che Andrea lo possa confermare, B, ci si sfoga, ci si confronta, avendo la fortuna di essere più vecchio non ho nemmeno problemi. Devo ammettere che la produzione che hanno messo in piedi, cioè ricordiamoci che sono stati a Budapest, hanno girato, cioè hanno fatto dei concerti che non sono nell'ambito festivaliero, ma concerti aperti a tutti, hanno avuto delle produzioni importantissime. Io sono curioso di sapere quanto tempo ci hai messo a mettere in piedi una produzione del genere e il riscontro, questo credo che sia una domanda interessante per tutti, il riscontro che c'è stato extra settore, nel senso fuori dal mondo più, diciamo, confidential, più ordinario di questo tipo di musica.
Se parli di come è nato il discorso di voler prepotentemente, diciamo così, mettere su un concerto. Quello è nato con l'occasione del concerto che abbiamo fatto a Budapest a fine 2016, per preparare il quale c'è stato un grosso lavoro di preparazione, perché il concerto era un grande evento in cui ci doveva essere anche una grande orchestra, e per cui c'è stata tutta una fase di preparazione, di arrangiamenti, in cui bisognava conciliare la grande orchestra, che in origine non c'era sui brani Oliver Onions, e se non in rare situazioni, però la grande orchestra ci ha permesso anche di mettere in scaletta quei brani di cui dicevo prima. E una volta che abbiamo fatto quel concerto e ci siamo ritrovati in repertorio in casa, e il lavoro fatto, ovviamente in termini di partiture, di score, di prove fatte, di cose, chiaramente sarebbe stato un crimine, voglio dire, abbandonare questa cosa. E da lì in poi è nata l'idea, insieme ad Andrea, lui sarà più bravo di me a completare la mia risposta col suo excursus dal suo punto di vista, ma da quel momento in poi è chiaro che abbiamo valutato come e quando poter replicare questo tipo di situazioni, tenendo presente, che ribadisco, qui Andrea sarà più preciso di me, che un organico, un concerto con un organico così ampio deve trovare delle collocazioni ben precise, che non sono numerosissime, e quindi bisogna trovare delle formule compromissorie che salvino capre e cavoli, e poi riescano comunque a proporre al pubblico questa cosa come se fosse una novità. Cioè, la novità c'era, perché eravamo noi, ovvero gli autori originali dei brani che loro conoscevano, a presentarli sul palco. Poi noi, maniaci della perfezione a tutti i costi come siamo, vorremmo sempre portarci dietro un'orchestra di 50 persone per poter fare anche i brani in scaletta che non abbiamo mai reputato eseguibili senza una grande orchestra. Però tutto sommato, da questo punto di vista, ci sbagliamo anche, io riconosco di essermi anche sbagliato, perché si può benissimo suggerire un'atmosfera e magari anche inserire in scaletta dei brani aggiustando l'orchestrazione in modo tale che non se ne risenta molto della mancanza del numero dell'orchestra numerosa, ecco.
Certo, tutto si può adattare. Per te, Andrea, invece, com'è? Le condividi?
Sì, allora, c'è da dire che siamo partiti appunto subito con quel concerto a Budapest, che in tutti i numeri ci lasciava un po' provati, sconvolti, perché guardiamo nel momento, ad esempio, del coro di pompieri, c'erano 82 persone sul palco, quindi non sono cose che si possono essere gestite ovunque. Però appunto l'esigenza di poter portare avanti il progetto con dei concerti anche in situazioni più piccole, che ovviamente non sempre si può permettere per tutta una serie di motivi, di avere 20 musicisti, un coro di 30 persone, ha fatto nascere l'ultimo spettacolo, quello che poi abbiamo fatto anche a Lucca 2019. Era proprio una sfida, certo, poter raccontare quella che è la storia degli Oliver Onions attraverso le musiche, perché appunto siamo abituati a pensare immediatamente a Jim Buggy, George Away, Sandokan, ma ci sono tantissimi brani come appunto i Poliziotteschi, le sigle dei cartoni animati, che hanno un'importanza incredibile. Io poi avevo la fortuna di passare del tempo insieme a Maurizio, e in questo caso devo dire esce l'anima da fan, se vuoi, e quindi sentire lui che mi raccontava gli aneddoti, mi raccontava le storie, cavoli, questa deve essere una cosa che piace tantissimo alla gente. A me piace tantissimo sentire, scoprire cose, sentirle raccontate da loro, e così da quest'idea è poi nato appunto lo spettacolo che ho portato a Lucca 2019. E lì qui posso rispondere, è stato pensato, ci abbiamo ragionato sopra per qualche mese, poi quando abbiamo deciso di metterlo in pratica ci sono voluti 2 mesi per fare gli arrangiamenti, perché ovviamente la sfida era riuscire a fare appunto questi brani, a volte pensati per un'orchestra, fatti con un organico piccolo e di soli strumenti acustici.
È stata una bella sfida, insomma.
Sì, è stata una bella sfida, ma anche una bella sorpresa.
Certo, questo l'abbiamo visto a Lucca nel 2019 senza ombra di dubbio, e Gianluca prima lo diceva, che appunto era, insomma, si vedeva il lavoro che c'era stato dietro, per cui effettivamente se si proietta e se si parte da quel 2007 dove tutto è partito in qualche modo, almeno per quanto riguarda Lucca, e si fa un salto fino al 2019 con le tappe intermedie che ci sono state, anche Maurizio da solo nel 2014, poi insomma si vede proprio un'evoluzione di un lungo percorso, no?
Il succo è che la bella scoperta, che forse tutti sappiamo ma a volte è difficile da rendere esplicita, è che tutti i brani che loro hanno scritto hanno un'anima molto forte, e il gioco è stato portarla in risalto. Nel momento in cui io riesco a mettere in mostra l'anima di quei brani, allora non importa più se sono fatti da una grande orchestra o da una chitarra solista, funzionano, ed è qui forse il grande merito che va a Guido e Maurizio.
Giustissimo.
Questo che dice Andrea è riuscito a precisare meglio quello che volevo dire io, perché in effetti per esempio la versione, diciamo così, teatrale del nostro concerto, che è quella a cui fa riferimento Andrea, è proprio quella che ci ha consentito di inserire in scaletta dei brani che altrimenti come Oliver Onions da soli non avremmo messo. Io penso tutta una parte di brani che sono stati di grandissimo successo, ma che sono stati eseguiti nel corso della nostra carriera da cantanti diversi da noi, cantanti donne, cantanti che non appartenevano ovviamente al gruppo degli Oliver Onions, ma avevano ovviamente invece un loro percorso di successo, e che ci è piaciuto in questa veste poter presentare, grazie anche al fatto che abbiamo in organico delle validissime partite che possono fare questo tipo di certo. cosa qui, e quindi siamo orgogliosi di riuscire a completare un mondo musicale che, se si fosse fermato solo agli Oliver Onions, sarebbe stato molto molto numeroso, ma non completo da un punto di vista proprio delle atmosfere che noi amiamo e che ci piace poter proporre al pubblico.
Raccontare.
Da questo punto certo. di vista siamo molto orgogliosi di quella tipologia di lavoro fatto.
Andrea, Maurizio, certo. Noi vi ringraziamo perché siamo arrivati in conclusione di questa puntata, però vorrei strappare un ultimo ricordo e ritornare nuovamente al 2007, perché se vi ricordate, ve lo ricorderete sicuramente entrambi, il concerto si concluse in modo un po' particolare, perché dopo che il palco aveva concluso il concerto fu il pubblico a, come dire, continuare e proseguire il concerto, perché ci fu, questo va raccontato e Gianluca penso che se lo ricorderà benissimo, l'intera platea di Lucca, e si parla veramente di migliaia di persone presenti, che iniziò a intonare a gran voce Rocky Joe. Intanto chiedo a Maurizio se ti ricordi questa cosa, con Guido vi emozionò questa cosa?
Ma io mi ricordo due cose che, vabbè, questa qui che tu mi dici me la ricordo, perché e mi vengono le lacrime agli occhi per ovviamente, essendo poi la prima volta che ritornavamo su un palco, e vedere questa reazione, questa iniziativa del pubblico che aveva iniziato a fare questa cosa, ci ha letteralmente scioccato. Quindi è stata una fortissima emozione. Questa è dal punto di vista, come dire, emotivo, sentimentale, questa è una delle due cose che mi hanno colpito di più in quell'evento. La seconda è dal punto di vista fisico, che faceva anche un freddo.
Questa è una costante a Lucca, però.
Strano. E già non pioveva.
E non pioveva, infatti, cioè, voglio dire, Maurizio, guarda lato
no,
positivo.
Perché, al di là della battuta, quando suoni la chitarra, se ti si congelano le mani, è un po' dura poi, capito? Quindi...
Vabbè.
Va bene.
Maurizio, Andrea, noi vi ringraziamo tantissimo per questi ricordi e insomma non vediamo l'ora di vedere nuove date su oliveronions.it per insomma tornare a vedervi dal vivo con questo bellissimo spettacolo.
Grazie di tutto, veramente
grazie a tutti e buon lavoro ragazzi. Grazie a Lorenzo, grazie a Gianluca, grazie. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Eccezionale, Rocky Rocky, Rocky, Rocky Joe. Rocky, Rocky, Rocky Joe. Rocky, Rocky, Rocky Joe.
Rocky, Rocky, Rocky Joe, ra ra ra, Rocky, Rocky.